Atti 16, stiamo vedendo questo secondo viaggio missionario di Paolo e stiamo vedendo come il Vangelo è entrato in Europa. E domenica scorsa abbiamo visto, nelle ultime due volte che ho predicato io, come Dio è sovrano sia nella scelta del territorio, Dio è sovrano anche nella scelta delle persone, come ha aperto il cuore di Lidia. E domenica scorsa abbiamo iniziato a vedere come Dio è anche sovrano quando ci sono le avversità. E quando parliamo di sovranità di Dio nelle avversità, prima vista sembrerebbe qualcosa di male, ma dobbiamo sempre ricordare, come abbiamo detto, sempre pensare che Dio è buono e che Lui non può fare nulla di male. Perciò userà anche quella cosa, anche se è negativa ai nostri occhi, per qualcosa di buono. Abbiamo citato la storia di Giuseppe, che fu venduto schiavo, fu arrestato, come Dio trasformò quella storia negativa per il bene e la salvaguardia del suo popolo. Abbiamo citato il più grande omicidio che ci sia stato nella storia dell'essere umano, l'omicidio del figlio di Dio, come Dio ha mutato questa cattiva storia in un bene molto più grande per la salvezza dei peccatori. E anche questa situazione ingiusta per Paolo e Sila, Dio la usa per salvare il carceriere e la sua famiglia. Ma vorrei rileggere tutto il nostro testo per rientrare nell'argomento prima di proseguire. Quindi Atti 16, leggiamo dal versetto 19, che dice: «I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere chiese un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire: «Libera quegli uomini». Il carceriere riferì a Paolo queste parole, dicendo: «I pretori hanno mandato a dire che siate rimessi in libertà. Ora dunque uscite e andate in pace». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci battuto in pubblico senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettato in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto? No davvero, anzi vengono loro stessi a condurci fuori». I littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani. Essi vennero e li pregarono di scusarli e, accompagnatoli fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono, poi partirono. Domenica scorsa abbiamo visto i versetti fino al 25 ed abbiamo visto, vi ricordate, la persecuzione, c'è questa persecuzione nei confronti di Paolo e Sila, che avevano scacciato il demone dalla medium, e i padroni della schiava sono arrabbiati per la perdita dei loro guadagni e manipolano i magistrati e anche la folla, dicendo che c'erano degli ebrei che turbavano la città. Abbiamo visto questa fustigazione ingiusta e poi l'arresto con la massima cura di Paolo e Sila. Furono portati nel posto più sicuro della prigione e gli furono messi anche dei ceppi molto dolorosi nelle catene ai piedi. E poi abbiamo iniziato a parlare della lode nella persecuzione. In che modo Paolo e Sila rispondono a questa ingiustizia, a questo male che stanno subendo, proprio con le armi della fede. E nella prima parte del versetto 25 abbiamo visto che probabilmente non riuscivano a dormire e loro si fortificano in Dio. Loro si pregano e cantano inni a Dio. Oggi vedremo le tre fasi restanti di questa meravigliosa trasformazione dall'apparente sconfitta in vittoria da parte di Dio, ma prima abbiamo bisogno di terminare questa parte di lode, perché lodare il Signore nelle situazioni avverse, quando le cose intorno a noi precipitano, quando siamo nella sofferenza, quando la nostra sofferenza poi è una sofferenza anche nota agli altri, che anche altri ne sono a conoscenza, se abbiamo il coraggio di lodare Dio in quella situazione, di non farci togliere la gioia, abbiamo sentito, di arenarci, di non smettere di remare, non solo sperimenteremo la pace con Dio, ma saremo di buona testimonianza anche per gli altri, per l'avanzata del regno di Dio. Se noi, quando leggiamo questi passi, restiamo meravigliati della reazione che hanno avuto Paolo e Sila, figuriamoci i carcerati, le altre persone che stavano con loro, che testimonianza avranno avuto con questi loro vicini. Infatti, cosa ci dice Luca al versetto 25? Che mentre Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni a Dio, cosa fanno gli altri carcerati? I carcerati li ascoltavano. I carcerati li ascoltavano. E questo particolare sembra di poco conto, sembra che Luca ci voglia dire che sono stati evangelizzati anche loro. La prima cosa che ci viene in mente, dice, ascoltavano Paolo e Sila, e sicuramente sono stati evangelizzati, ma qui c'è una reazione degli altri detenuti ancora più grande. Pensiamoci un attimo, a che ora Paolo e Sila fanno queste cose? A mezzanotte. Se a mezzanotte siamo in piena notte, questi cantano. Se i nostri vicini a mezzanotte si mettono a cantare, che cosa faremmo noi? Come minimo andiamo a bussare a dire smettila che voglio dormire. E questi detenuti sono in piena notte, potevano urlargli, dire smettete di cantare. Smettete di cantare, siete impazziti. Invece questi li ascoltano, li stavano ad ascoltare. I prigionieri sono stupiti perché non li contrastano, ma li ascoltano. Restano meravigliati di questa testimonianza proprio della grazia di Dio che trasforma anche loro. Quelle lodi a Dio forse davano pace anche a loro. E questo, cari fratelli, è qualcosa che riguarda anche noi. E voglio soffermarmi un po' su questo aspetto. Quando un fratello o una sorella sono nelle prove difficili della vita, nonostante la loro difficoltà, quando queste persone continuano a remare, continuano a lodare, continuano a essere fedeli a Dio, non si fanno togliere la gioia della salvezza, ma continuano, nonostante il dolore, perché il dolore lo stanno provando, ad andare avanti nella fede, sono di forte testimonianza per quelli di fuori. Sono di forte testimonianza, sono una grande testimonianza. E non sono solo una grande testimonianza per quelli di fuori, ma lo sono anche per quelli di dentro, per quelli che sono nella Chiesa. Ho conosciuto dei missionari, dei credenti più maturi di me, che si sono trovati, quando stavo in America, uno ha ricevuto la notizia che con tre figli gli era morta la moglie. e si trovava in Spagna la moglie. La reazione che ha avuto è una reazione esemplare. Una reazione sempre, provava dolore, sì, ma non si fece prendere da quella disperazione, prese il primo aereo, fu accompagnato da altri pastori e quindi è stata una forte testimonianza. Ma ho visto anche altre persone che ho avuto il privilegio di incontrare, che sono state di forte testimonianza per me. La maggior parte dei credenti invece nelle situazioni difficili, se va bene, si blocca. Se va bene, smette di remare, come ho già detto l'altra volta. Sì, continuano a venire in chiesa, ma non c'è nessuna gioia. E non giudico queste persone, perché io ho fatto uguale in passato. Quindi ci sono passato per primo, però è sbagliato farsi bloccare. È sbagliato non remare, come abbiamo detto domenica scorsa. Questi sono tutti argomenti molto importanti e come Chiesa siamo chiamati anche ad approfondire, per questo abbiamo rimandato lo studio di giovedì, perché mancavano tante persone e nella grazia di Dio lo faremo a settembre, approfondiremo sia giovedì, quello di domenica scorsa, anche quello di oggi, ma quindi ci potremmo essere bloccati. Altre situazioni, abbiamo sempre detto, nelle situazioni di difficile potremmo addirittura arrabbiarci con Dio, non accettare quello che Dio ha determinato. Questo è un altro aspetto. Noi di bocca potremmo dire sì, questa è la volontà di Dio per me, ma poi di fatto, nella sostanza, io potrei rifiutare questo, e infine nei casi più estremi. Altre volte si potrebbe addirittura abbandonare la Chiesa nella sofferenza. Ci si va proprio alla deriva completamente. Notiamo tre scalini. Prima ci viene tolta la gioia, poi ci si arrabbia con Dio e infine si abbandona. Ecco perché mi riallaccio a quanto ho ascoltato stamattina nell'introduzione. Bisogna stare attenti a non andare alla deriva. E tutto questo, anche se umanamente normale, quando ci troviamo nella sofferenza, trovarci in queste situazioni, non è quello che Dio vuole per noi. Lui vuole che la gioia non ci venga tolta, perché la verità in quella sofferenza è che Lui non ci ha abbandonato. Lui è vicino a noi ed è sovrano in quella situazione, soprattutto Lui è vicino a me. Questo deve essere chiaro, Lui non ci ha abbandonato, non ci sta facendo un dispetto, non ce l'ha con noi, ma Lui non può fare del male. E Lui sa benissimo quello che stiamo provando, perché Giobbe 35,14 dice che tu, quando dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Questo è un versetto bellissimo. Proprio per chi sta in quel tunnel, che vede tutto nero, non vede una via d'uscita, però la parola di Dio ci dice questa verità. Lui, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Ora, non vogliamo sottovalutare la sofferenza. Paolo, di sicuro, erano dei credenti, che nessuno si offenda, più maturi di noi, e la sofferenza è qualcosa che fa male. E cosa facciamo noi nella nostra vita fisica quando soffriamo? Quando, che ne so, non riesco a dormire per dolore di pancia, quando male i denti, qualsiasi male noi abbiamo addosso, cosa facciamo nella vita fisica? O andiamo dal medico, o vado al pronto soccorso se mi succede in piena notte. E a livello spirituale dovremmo fare la stessa cosa. Dovremmo avere il coraggio di farci aiutare da quelle persone che Dio ha messo vicino a noi, più maturi di noi. Anche dai nostri pastori, che ha unto Dio, dovremmo avere il coraggio di farci aiutare, andare a questo pronto soccorso spirituale, ma questo è qualcosa che non ci viene naturale. C'è bisogno di uno sforzo, c'è fatica, perché ci potrebbero essere almeno due ostacoli, ce ne sono di più, ma almeno due ostacoli. Uno, innanzitutto, devo fidarmi delle persone che Dio ha messo vicino a me. Devo fidarmi di quelle persone che Dio ha messo sul mio cammino di fede E la tentazione è poi quella che io non voglio essere aiutato dai pastori, perché i pastori mi danno in testa. O voglio essere aiutati da quelli che stanno come me o meno di me, così possono, anziché mettermi sulla giusta via, assecondare il mio dolore. E quindi divento un gatto che si morde la coda. È come se io voglio essere curato a livello fisico e non vado dal medico buono, vado da quello che non è capace di fare il medico. Che non è capace di fare il medico. Un altro ostacolo è che noi per natura non vogliamo essere aiutati. Noi pensiamo di fare tutto con le nostre forze e non vogliamo essere aiutati da nessuno. A volte potremmo anche essere autolesionisti, a restare col nostro problema. In entrambi i casi c'è qualcosa da abbattere. Sapete cos'è? L'orgoglio. In entrambi i casi c'è orgoglio, c'è bisogno di umiliarsi. Riconoscere che ho bisogno di aiuto è un atto di umiliazione. Riconoscere che qualcuno è in grado di aiutarmi, quello che io forse non riesco a vedere, è un altro atto di umiliazione. Poi se non decidiamo di essere aiutati veramente, se non siamo noi a chiederlo, nessun pastore, nessun fratello è in grado di curarti. Se non vado io al pronto soccorso, il pronto soccorso non viene a casa. E quindi se non decidiamo, come ho detto, la gioia che ci viene tolta, come ho già detto domenica scorsa, ci viene tolta perché io sto credendo a qualche bugia. E in quel momento il dolore, ma possiamo estenderlo non solo il dolore, ma anche farci trasportare dalle correnti, abbiamo sentito stamattina, della vita, prende il centro della nostra vita, diventiamo noi il centro dell'universo, ma restando sul dolore, il dolore è quel dolore che ci prende proprio, ci cattura l'attenzione. Vi parlo per esperienza, perché io ho fatto uguale in passato, e il fratello più maturo, sapete qual è il lavoro che deve fare? È continuare a spostare te dal centro e con la verità mettere Dio al centro. Quando Paolo chiede di essere liberato dalla spina nella carne, cosa gli risponde Dio? La mia grazia ti basta. La mia grazia ti basta. Paolo doveva accettare la volontà di Dio, ma c'è molto di più. La mia grazia ti basta. Dio stesso sposta gli occhi di Paolo da vedere la sua spina, una spina dolorosa, perché gli faceva male, a dire: guarda Cristo. Punta i tuoi occhi a Cristo, perché la grazia è la cosa più importante che tu possa aver bisogno. La spina te l'ho lasciata io per il tuo bene, perché tu non ti insuperbisca. Questa era una spina a livello spirituale per il suo bene. Tornando al nostro testo, Paolo e Sila furono di grande testimonianza per tutti i carcerati. È probabile che gli altri detenuti abbiano saputo dell'ingiustizia che questi stavano subendo, hanno saputo poi della medium, ed è probabile anche che, se non c'è scritto, queste persone sono attirate da questi due missionari che gli parlano di cose di Dio, per cui probabilmente non c'è scritto, qualcuno magari si è anche convertito di questi detenuti. È una piccola parentesi, c'è un altro principio che viene fuori qui, sempre nella testimonianza di Paolo e Sila, che mi ha colpito molto. Sapete qual è? La coerenza. La coerenza. Paolo non solo istruiva gli altri, l'abbiamo detto domenica scorsa, lui prega e canta, ma quello che lui diceva agli altri di fare è qualcosa che metteva in pratica nella sua vita. E questa è una grande testimonianza. Quando noi parliamo spesso che i nostri figli sono i primi che ci vedono, sono i primi che ascoltano l'Evangelo da noi, ma quando vedono la nostra vita, se è coerente con quello che diciamo, questa sarà ancora più di forte testimonianza. Se venire il giovedì o la domenica, a casa mia sanno che non devono toccarlo i miei figli. Il giovedì è sacro, anche la domenica, se non c'è un problema molto grave. E questa è una testimonianza, anche se indiretta, è una testimonianza. Quanto io metto davanti a casa mia la coerenza anche con i miei figli o con gli altri. È un'ottima testimonianza. Quando si ha il coraggio di mettere in pratica quello che si predica, diventi una testimonianza vivente e diventi più ascoltabile, diventi che vieni ascoltato di più, perché gli altri ti vedono come un esempio di vita. Così facevano Paolo e Sila. Andando avanti, vediamo che all'improvviso proprio questi che mentre cantano si fermano, perché Dio si manifesta e interviene in loro aiuto. Ci fu un grande terremoto, ho letto prima Giobbe 35,14, che dice che la tua causa gli sta davanti e gli stavano davanti anche Paolo e Sila. Dio interviene, la sua potenza si mostra a tutti, è vicino a loro ed agisce in favore dei suoi santi. Paolo e Sila sapevano che Dio sarebbe intervenuto e quel turno buio intorno a loro, davanti alle nostre situazioni difficili, quando Dio arriva, quando Dio interviene, è come se si accendesse l'interruttore della luce. A un certo punto vedi che Dio agisce, vedi questa luce che viene fuori. E come leggiamo, il terremoto fu così potente che furono scosse le fondamenta della prigione, tutte le porte si aprirono, le catene di ciascuno si staccano dalle mura. Pensiamo quanta paura questo terremoto ha indotto anche nei confronti dei detenuti. Forse nelle preghiere di Paolo e Sila, forse c'erano anche richieste di aiuto divino, forse c'erano richieste d'aiuto divino pubblico: Signore, aiutaci, portaci fuori da questa situazione. Più avanti, lo vedremo più avanti, questo viaggio si sposterà a Tessalonica e Paolo scrive ai Tessalonicesi che con molte lotte ha portato il Vangelo loro. Quindi Paolo soffriva e anche lui si rafforza in Dio. E Dio si mostra nel pratico per liberarli. Se ci ricordiamo in Atti 12 con Pietro, mandò l'angelo a liberarlo dal carcere. Qui Dio usò un terremoto, uno dei mezzi naturali che esistono nel nostro mondo, e questa dimostra come Dio sia il regno soprannaturale, che quello naturale sono sotto il controllo sovrano di Dio. Sia il regno soprannaturale che quello naturale sono sotto il controllo sovrano di Dio. E il terremoto fu così forte che probabilmente ha svegliato tutti gli abitanti di Filippi, avrà svegliato tutti, non è che ha fatto il terremoto solo nella prigione, e avrà scosso anche la casa del carceriere, come leggiamo. Probabilmente questa casa era vicino al carcere, perché questo, come vediamo, si sveglia dal sonno e scende di casa sua, vede le porte della prigione che erano aperte, anzi non erano solo aperte, Luca ci dice che erano spalancate. Dio non aprì semplicemente la porta del carcere, ma le aprì del tutto, le spalancò. E notiamo questi particolari: ruppe le catene ai piedi, furono liberati. E questo è un miracolo evidente per quelli che stanno in carcere, ma per il carceriere ancora non è evidente. Lui sta pensando che i prigionieri fossero fuggiti e quindi prende sta spada, vuole uccidersi, perché sapeva che un soldato romano che si fa scappare i prigionieri andava ucciso, andava a supplizio. E piuttosto che aspettare quel supplizio, lui scelse di uccidersi immediatamente. Ma dall'interno qualcuno gli urla, Paolo gli grida, come c'è scritto, gli gridò a gran voce, dice: non farti del male, siamo tutti qui. Non sappiamo Paolo come riuscì a sapere che questo si stava uccidendo, non ci viene detto, probabilmente questo ha iniziato a urlare anche il carceriere, ma non c'è scritto. Oppure non sappiamo se Paolo lo intuisce. Quello che sappiamo è che Paolo gli dice, gli urla di non farsi male. E vediamo un'altra cosa strana qui, che non solo Paolo e Sila non erano fuggiti, ma non era fuggito nessun detenuto, erano rimasti tutti prigionieri. Non sappiamo il motivo per cui gli altri detenuti non sono scappati, se fosse stato per la paura del terremoto, erano ancora sotto shock, se fosse stato perché riconoscevano un intervento di Dio con queste due persone in carcere, di fatto erano tutti lì. E a questo punto il carceriere inizia a capire che c'è l'intervento di Dio, si fa dare, come abbiamo letto, un lume e si precipita dentro, c'è scritto, tremando di paura. Trema e si butta ai piedi di Paolo e Sila, riconosce che qui c'è un miracolo. La situazione si sta capovolgendo. Non erano più adesso considerati dei criminali, ma dei santi. Dal carceriere erano considerati dei santi, degli inviati di Dio. Anche il carceriere senza dubbio sarà stato a conoscenza di quello che Paolo predicava e anche sarà stato a conoscenza di come aveva Dio operato anche nel liberare la medium, che è un miracolo anche quello, e quindi considerava il terremoto anche lui come una conferma soprannaturale di quello che questi messaggeri portavano a nome di Dio. Li considera proprio portatori della verità divina. Ci vuole proprio una sorprendente potenza di Dio per mettere in ginocchio questo carceriere. Le sue difese era adesso predisposto ad ascoltare il Vangelo che veniva predicato. A volte Dio crea proprio dei terremoti intorno a noi per portarci ai piedi della croce. Con me lo ha fatto quando mi sono convertito, anni, tutto non capivo, dei terremoti. Con altre persone invece magari Dio apre i cuori diversamente, l'abbiamo visto nella storia di Lidia. Di fatto è sempre Dio però che ci porta ai piedi della croce, o in un modo o in un altro. Tutte le persone devono essere portate ai piedi della croce, e questo ci porta a vedere la terza fase che troviamo in questo racconto di questa trasformazione meravigliosa dal male in bene. Il carceriere non poteva essere salvato inginocchiandosi davanti soltanto a Paolo e Sila, ma aveva bisogno di essere portati ai piedi della croce. La terza fase è la predicazione del Vangelo. Ripeto, la predicazione del Vangelo. Poi li condusse fuori e disse: Signori, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Carceriere, dopo che si è inginocchiato, adesso li porta fuori. E leggiamo che appena fuori gli pone subito questa domanda: Signori, cosa devo fare per essere salvato? Questa è la domanda più importante che ogni uomo si dovrebbe fare. In Atti 2, alla Pentecoste, troviamo una domanda simile, Atti 2, 37. Udite queste cose, essi furono compunto nel cuore e dissero a Pietro ed altri apostoli: Fratelli, che dobbiamo fare? Questa è la domanda che può fare solo chi ha il cuore compunto da Dio. Quando Dio ti mostra la tua condizione, quando Dio ti mostra la tua condizione di peccatore, l'unica domanda che puoi fare è vederti scoperto davanti a Dio. Il carceriere qui è terrorizzato del giudizio di Dio. Il terremoto era stato forte, questo era proprio sotto shock. Era un miracolo che non fosse, pensiamoci bene, è talmente forte il terremoto, si staccano le catene, si aprono le porte, ma la prigione non crolla. La casa del carceriere non crolla. Il terremoto di Dio fu preciso, fu mirato. Doveva soltanto colpire lì per raggiungere il cuore del carceriere e della sua famiglia. Il carceriere con questa domanda esprimeva il suo desiderio profondo, il profondo desiderio del suo cuore, di voler essere a posto con Dio. Il termine salvare ha come sinonimo liberare. Liberare indica l'azione di togliere qualcosa o qualcuno da un pericolo, dal carcere o da una situazione difficile. Il vero carcerato in questo momento era il carceriere. Era il carceriere, si vedeva in grave pericolo di fronte a Dio. Notiamo che non ha più paura della sua vita fisica, ma ha paura per la sua anima. Ha paura per la sua anima e porge questa domanda diretta: che devo fare per essere salvato? E questa è anche la domanda più trascurata dagli esseri umani. Questa è la domanda più sciocca per un incredulo. Se ti avvicini alle persone oggi, ma anche a quei tempi, e gli dici: vuoi essere salvato? La maggior parte ti ride in faccia. Salvato da che cosa? Anche i farisei ridevano in faccia a Gesù. Ridevano in faccia: noi siamo discendenti di Abramo. E Gesù gli diceva: non tutti quelli che sono discendenti di Abramo sono figli di Abramo. Io stesso, prima di convertirmi, quando ho ascoltato il Vangelo, avevo sentito questa parola: vuoi essere salvato? E nella mia mente c'era un'altra domanda che girava: salvato da chi? Salvata da che cosa? Non mi ero mai posto questa domanda, non avevo riflettuto, e la risposta è: salvato dall'inferno. Salvato dall'inferno. Tutti gli uomini sono ignari che c'è l'ira di Dio sulla testa, e un giorno quest'ira la vedranno se saranno senza di Cristo. Ebrei 9:27 infatti dice: come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene giudizio. Come sappiamo, nessuno può scampare a questo giudizio senza la fede in Gesù Cristo. Senza la fede in Gesù Cristo. Infatti, questa fu la risposta dei missionari: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Credi nel Signore Gesù. Non ci sono opere. Non ci sono opere. La maggior parte delle religioni dice: devi operare. Dio vedrà se ti meriti qualche cosa. Tu devi operare. A volte si fa una cattivazione e si fa una buona per mettere a posto quella cattiva. Quella cattiva davanti a Dio è lì, deve essere per forza giudicata. Dio non parla mai di fare opere per meritare la salvezza, ma la salvezza che offre Dio è una salvezza gratuita. È umiliarti e riconoscere che non puoi fare nulla. Da solo non puoi fare niente. Puoi solo ricevere gratuitamente questa salvezza che Lui ti offre. E il sacrificio di Cristo, che abbiamo ricordato prima con la Santa Cena, il sacrificio è l'unica opera, questa è l'opera di Dio, l'unica opera per la salvezza, ed è un'opera, come sappiamo, interamente da parte di Dio. La Scrittura è chiarissima che la salvezza avviene interamente mediante la fede in Gesù Cristo. Solo per citare alcuni versetti, Atti 4:12 dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 10:43: di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Atti 13:38-39: vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati. E per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Gesù stesso dichiara in Giovanni 14, 14:6: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Anche le epistole dicono la stessa cosa, Romani 3, 21-24: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ancora due versetti, Galati 2:16: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. E ancora Efesini 2:8-9: è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, e il dono di Dio non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vada avanti. Credere nel Signore Gesù significa innanzitutto credere chi Lui afferma di essere. Chi è che afferma di essere? Chi è il Cristo? Chi è Gesù? Giovanni 20:31 ci dice: questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. In secondo luogo, credere nel Signore Gesù significa credere in quello che Lui ha fatto. Paolo riassume brevemente l'opera di Cristo in 1 Corinzi 1, 15, 3, 4. Dice, poiché vi ho trasmesso, prima di tutto ho trasmesso come ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Gli uomini hanno bisogno di credere nel sacrificio di Cristo. Oggi il Signore ci sta facendo ricordare il Vangelo, perché se non si crede a Cristo, dice Giovanni 3,36, chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Rimane. Rimanere significa che c'è già, che non viene tolta a chi non crede, che senza di Cristo, ecco che non ci piace a livello umano sentire, forse non vogliamo crederci fino in fondo, ma la Scrittura insegna che senza di Cristo tu finisci nella perdizione. Tu finisci nella perdizione eterna. Andando avanti, vediamo che Paolo e Sila gli dicono che se avesse creduto sarebbe stato salvato lui e la sua famiglia. Ma veramente funziona così? Che io credo e tutta la mia famiglia viene salvata? Questo è un po' da chiarire. La fede, diciamo subito, è personale. La fede è personale. Io non posso credere io e salvare i miei figli se loro non credono. La fede è personale e deve essere risposta abbiamo detto, sentito tanti versetti, nel Signore Gesù, nel suo nome, nell'opera che ha fatto. Ma diciamo tecnicamente, voglio usare questa parola, anche se io non posso salvare direttamente i miei familiari, ma indirettamente sì, perché ci sono tante possibilità che anche i miei familiari vengano salvati. E sapete perché? Perché Dio è entrato in quella casa, perché Dio è entrato in quella famiglia e quelle persone di quella famiglia saranno esposte sia direttamente attraverso il Vangelo che io porterò a casa e indirettamente attraverso la mia coerenza che abbiamo detto prima, la mia testimonianza porterà gli altri a vedere Dio all'opera. Dice, ma che c'ha papà? Che c'ha la mamma? Che gli è successo? Perché vedo un'altra persona, vedo una persona nuova, vedo una persona che continua a cambiare, una persona che mi è più vicino di prima, una persona molto più attenta, una persona che noti con un altro occhio. La Scrittura afferma che la salvezza è personale, infatti al versetto 32 che vedremo, leggiamo che il messaggio di salvezza non fu predicato soltanto al carceriere, ma a tutta la sua famiglia. I due missionari gli riferirono dunque la parola del Signore insieme a tutti quelli che erano a casa sua e tutti quanti credettero. Dio aprì il cuore di tutti quanti loro quel giorno. Perché il versetto 34 ci dice che si rallegrava insieme a loro che aveva creduto in Dio. Quindi si rallegravano tutti, si rallegrava con loro, insieme a loro. Passiamo a vedere velocemente le ultime due fasi di questo brano. E la quarta fase sono le opere prodotte dal Vangelo. Le opere prodotte dal Vangelo. Versetto 33. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato, lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Quando il Vangelo viene predicato a quelle persone che Dio ha aperto il cuore, con quelle persone preparate da Dio, i risultati sono inevitabili, ci devono essere per forza. Il carceriere e ogni membro della sua famiglia furono veramente salvati, e questo lo possiamo dire con certezza dalle opere che produsse il Vangelo in questa persona. Ci sono delle opere che dimostrano che la loro salvezza è autentica e ci sono almeno quattro evidenti frutti di questa salvezza genuina. Innanzitutto c'è l'amore cristiano che diventa palese. Dice che egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe. Lavò le piaghe, abbiamo accennato l'altra volta. Paolo e Sila avevano le piaghe, quindi stavano soffrendo. Non è che cantavano Dio perché stavano in piscina al biolago, stavano al mare. Stavano con le piaghe e lodavano Dio. Il carceriere li prende in piena notte e disinfetta, inizia a curarli, a cura di loro. Questo dimostra quanto interesse adesso il carceriere avesse per queste persone. Lo stesso carceriere l'aveva rinchiusi senza disinfettare le loro ferite, erano buttate lì con i ceppi e i piedi che erano molto dolorosi. L'aveva trattato in precedenza come delle bestie, adesso invece è attratto da loro. È attratto, Gesù disse in Giovanni 13:35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. La seconda opera che dimostra questa salvezza genuina fu che fu battezzato lui e la sua famiglia. Sappiamo che il battesimo non salva nessuno, il battesimo non salva, ma simboleggia pubblicamente e l'identificazione con Cristo e una testimonianza di aver creduto in Cristo diventa pubblica. Pubblicamente vuole essere battezzato ed è anche un modo indiretto di annunciare Cristo, è un modo indiretto di evangelizzare, anche se è tardi. Dice, ma non c'era nessuno in quel momento davanti a loro, davanti a questo battesimo. A chi avranno testimoniato? C'erano forse gli altri detenuti, ma forse c'erano anche altre persone, perché il terremoto credo abbia portato tutti in strada. Quando succede un terremoto tutti scendono in strada, quindi può darsi che c'era pubblicamente anche altra gente. E se non ci fosse stato nessuno, di sicuro il giorno dopo si sarebbe sparsa la voce. La terza dimostrazione di questa salvezza fu che mostrò subito ospitalità, come aveva fatto Lidia. Gli portano del cibo davanti e Giacomo ci parla dell'importanza dell'ospitalità in relazione alla fede. Giacomo 2:14-17 dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a cosa serve? Così è la fede se non ha opere, è per sé stessa morta. Le opere non salvano nessuno, l'abbiamo detto, ridetto, lo ridico, ma le opere attestano se la mia fede è autentica. Non devono essere fatte per coprire il mio cuore, ma vengono fatte in risposta all'ubbidienza che ci chiede il Signore. Per cui vedere un fratello nel bisogno, se non lo aiuti, non hai quella fede che salvifica. Infine, l'ultima prova evidente è che il carceriere che cosa fa insieme alla sua famiglia? Si rallegra che ha creduto in Dio, si rallegra. Si rallegra, poco tempo prima era disposto a suicidarsi, era nel buio totale, era in pieno sconforto e ora irradiava di gioia, era ripieno di Spirito Santo, era gioioso di sapere che i propri peccati erano stati perdonati. Salmo 32:1 dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e cui peccato è coperto. Era gioioso d'aver pace con Dio, Romani 5:1, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. La gioia è proprio l'essenziale che dimostra che sei gioioso della salvezza, l'essenziale del credente è un'opera, è un frutto, fa parte del frutto dello Spirito, l'abbiamo citato l'altra volta. E solo la grazia di Dio poteva effettuare una trasformazione così immediata. Infine passiamo a vedere velocemente l'ultima fase di questa trasformazione meravigliosa, la liberazione. L'ultima fase è la liberazione, che dice, versetto 35, fattosi giorno i pretori mandarono il littore a dire, libera quegli uomini. Il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo, i pretori hanno mandato a dire che siate rimessi in libertà. Ora dunque uscite e andate in pace. Ma Paolo disse loro, dopo averci battuti in pubblico senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione, ora vogliono rilasciarci di nascosto? No, davvero. Anzi, vengano loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani. Essi vennero e li pregarono di scusarli e, accompagnatoli fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visto i fratelli, li confortarono, poi partirono. Questa liberazione è un po' una liberazione particolare. Non conosciamo il motivo di questa liberazione. Pensiamo un attimino, il giorno prima vengono rinchiusi con la massima protezione e adesso vengono liberati, velocemente. Può darsi che il terremoto sia stato il motivo di questa liberazione, può darsi che qua hanno paura. Dice, questi hanno scacciato un demone, adesso il terremoto è meglio se se ne vanno. E può darsi proprio che sono a conoscenza anche di quello che è successo al carceriere. E quindi i magistrati hanno paura e vogliono togliersi questo problema e dice, mandano i littori a dire al carceriere, libera i prigionieri e possono andare in pace. Ma a questo punto vediamo ancora qualcosa di particolare. Che reazione ha Paolo in questa storia? Abbiamo visto fino a prima, Paolo e Sila cantano, lodano, pregano, hanno evangelizzato, tutto in silenzio, non si sono mai ribellati, adesso si ribellano. Perché Paolo reagì in questa maniera? Per vendetta? Non fu per vendetta. Probabilmente Paolo sfrutta qui un errore che hanno fatto i magistrati per non aver fatto un processo e non essersi accertati che questi due erano cittadini romani per proteggere la nuova chiesa di Filippi. Per proteggere la nuova chiesa di Filippi, perché lui come buon pastore sapeva che questa chiesa avrebbe subito anche le molestie degli autorità locali. E quindi, dopo la sua partenza, e senza dubbio il carceriere sarà stato contento di portare questo, non si aspettava una reazione così in Paolo. Un'altra piccola parentesi, notiamo dopo che il carceriere viene battezzato, dopo che vengono nutriti, dove sta Paolo? Paolo è tornato in carcere. Paolo torna in carcere, non ricevono nessun trattamento privilegiato, ma sono sottomessi agli ordini, anche se erano illegittimi nei loro confronti dei magistrati. In Romani 13, Paolo scriverà, ecco la coerenza anche di Paolo, nel mettere in pratica, dice, ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Paolo era tornato in prigione, non aveva il posto nella cameretta a casa del carceriere, ma stava lì a sottomettersi alla condanna, anche se ingiusta. E Paolo si rifiutò di essere liquidato in quel modo, non voleva vendetta, non cercava vendetta, ma voleva che quei maltrattamenti che aveva subito lui non fossero un pretesto per fare uguale anche per gli altri credenti e infliggere una punizione a uno senza processo, picchiato in pubblico, soprattutto ai romani, era qualcosa di molto grave. Era qualcosa di molto grave. Le conseguenze per questi magistrati erano conseguenze che avrebbero avuto degli sviluppi. I magistrati avrebbero potuto essere rimossi dal loro incarico, da Roma. L'imperatore avrebbe potuto revocare i privilegi anche di tutta la città di Filippi, abbiamo detto l'altra volta, che non pagavano le tasse. E quando questi poliziotti riferiscono ai capi magistrati le parole di Paolo, questi hanno paura. Questi hanno paura di vedere che erano due cittadini romani e sapevano proprio delle conseguenze devastanti per loro e per la città. E quindi cercano di ammorbidire, cercano di placare, cercano di mediare e vanno loro in carcere personalmente, in modo conciliante, si scusano. Però gli pregano comunque di lasciare la città. Per quale motivo, secondo voi? I magistrati devono prendere una decisione. Ci sono due strade e tutte e due sono, diciamo, posizioni scomode per loro. e decidono di prendere quella meno scomoda, la meno peggio, cercano di mandarli via perché da un lato sapevano di non poter espellere nessun cittadino, soprattutto un cittadino romano, da Filippi per non aver fatto nulla, quindi non potevano mandarli via. Ma la presenza di Paolo e di Sila a Filippi avrebbe potuto generare altre violenze e quindi scelgono la meno peggio, dire meglio se ne andate. Perciò gli supplicano quasi sti magistrati a lasciare la città. E Paolo e Sila infatti lo fanno, ma non lo fanno immediatamente, lo fanno alle loro condizioni. Notiamo anche qui un principio molto importante per noi. Paolo e Sila, anche se non agirono per vendetta, nel chiedere che la loro liberazione avvenisse con le scuse dei magistrati, scusate, cosa fanno? Loro si appellano che erano cittadini romani. Questo dimostra che non è un peccato fare uso dei propri diritti. Tante volte nel mondo evangelico, nel mondo cristiano, si pensa che, e chiaramente ci vuole equilibrio. Non facciamo fare le nostre vendette, ripeto, non stiamo parlando di vendetta assolutamente, se no non è quello che sto dicendo. Ma tante volte si pensa che il credente deve soltanto subire, deve subire l'ingiustizia, ti rubano la macchina, non devi fare neanche denuncia, ti violentano un figlio, fai finta di niente. Non è così, perché ci sono delle leggi di cui noi possiamo appellarci e farne uso, e questo non è peccato. Se mi rubano la macchina, io sono chiamato a denunciare. E se beccano il ladro, gli danno 10 anni di galera. Gli daranno 10 anni di galera. Alla fine notiamo, usare le leggi in vigore per difendere i nostri diritti, ripeto, non è peccato. Alla fine notiamo che Paolo e Sila non possono proprio andare via senza aver rinforzato la Chiesa e così vanno a casa di Lidia, dove vedono gli altri fratelli, c'è già una Chiesa. C'è già una chiesa in questo piccolo tempo e li incoraggiano. Ancora una volta stiamo terminando. I piani di Satana furono annullati dal controllo sovrano di Dio, da questo controllo degli eventi completamente da parte di Dio. La persecuzione di Satana, che cercò subito di chiudere la chiesa di Filippesi, va a finire che questa chiesa non solo non chiude, ma si aggiunge un'altra famiglia a questa chiesa che prima non c'era. Per coloro che pregano proprio il Vangelo coraggiosamente e lodano Dio in qualsiasi circostanza, Dio è pronto a trasformare in produzione anche la persecuzione. Ricapitolando, abbiamo visto in queste 2 domeniche la meravigliosa trasformazione del male in bene da parte di Dio attraverso 5 fasi sequenziali che possiamo ripetere: la persecuzione, la lode nella persecuzione, la predicazione del Vangelo, le opere prodotte dal Vangelo e la liberazione. Che possiamo fare tesoro di quanto abbiamo ascoltato in queste 2 domeniche. La mia preghiera è che proprio possiamo, nei momenti difficili della nostra vita, trovare forza in questa storia, anche riascoltandola, che questa storia possa fortificare i nostri cuori e mostrarci anche che anche noi siamo chiamati a fortificarci in Dio e a reagire in questo modo, che possiamo proprio riporre la nostra fiducia sempre nel Signore, sia quando va tutto bene che quando va tutto male. Preghiamo. Signore, ti vogliamo lodare e adorare. Grazie per la tua parola, per l'esortazione che hai voluto riporre a noi, Signore, di come dobbiamo camminare nella vita cristiana, Signore. Abbiamo aperto questa mattina parlando che ci sono tante correnti che ci allontanano da te, e una di queste correnti può essere le avversità, Signore, che possiamo incontrare nel nostro cammino cristiano, che possiamo anche noi ascoltare la tua parola e far tesoro delle parole che hai detto a Paolo: la mia grazia ti basta, in quei momenti in cui non capiamo, Signore, che la tua grazia ci basti, Signore, che non abbiamo bisogno di altro, che possiamo confortare i nostri cuori con la tua grazia, Signore. Ti prego per il futuro di questa Chiesa, ti prego per tutti i cuori sofferenti che ci sono, Signore, ti prego per chi ha perso la gioia, che possiamo rivestirci, Signore, di verità affinché possiamo proseguire un cammino cristiano dignitoso anche con la sofferenza, ma non facendoci togliere la gioia della salvezza. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.